Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace, bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e con l'assistenza tecnica oggi molto nutrita abbiamo due bicche dall'altra parte che Gabriele e Bruno, quindi non potevamo aspettare di avere il meglio della radio in termini di assistenza tecnica oggi. E oggi in gradita compagnia di un ospite che non ha bisogno di tante presentazioni e con il quale vogliamo intrattenere un po' in questo nostro programma. Si tratta di Jean-Léonard Touadi, africano di origine congolese, giornalista, scrittore, attualmente al servizio della FAO qui a Roma, ma soprattutto è un autentico portabandiera della diaspora africana in Italia, che saluto di tutto il cuore.
Sì, buongiorno e bentrovati.
Ok, grazie per essere venuto. Prima allora di iniziare, diciamo così, come sempre, il nostro dialogo con Jean-Léonard oggi su questioni di paradigmi geopolitici nell'Africa odierna, le sue sfide. Come sempre, una breve pausa musicale.
Minje, misi nang babu respira, misi nang babu descansa, misi babu vive. Misi na notis di turbada, misi na notis ma medunyu.
Eccoci carissimo, grazie di nuovo per la fraterna disponibilità di sempre che ci dedichi. E quindi la prima domanda subito è: quando si parla di paradigma, cosa si intende? E di geopolitica, una volta si parlava più di politica internazionale, che sembra oggi trasformata in una specie di, diciamo così, geobellica. Che cosa anche si intende normalmente? Tu hai scritto parecchio, hai insegnato per tanto tempo anche su questioni di geopolitica.
Grazie per questa domanda. Penso che sia una domanda abbastanza importante, direi quasi propedeutica, se si vuole capire l'Africa di oggi. Il paradigma, almeno qui in Occidente, è stato sempre quello di un'Africa sclerotizzata, mummificata, immobile, senza storia, inamovibile, costretta quasi a sempre subire quelli che erano le strategie che venivano da fuori. E nella storia del continente, quando nel XVI secolo viene introdotto dentro lo spazio del commercio triangolare, dolorosamente introdotto, e dove la schiavitù è stato il perno della prima mondializzazione dell'economia che metteva insieme l'Europa, l'Africa e le Americhe. Questa, che Kiserbo, uno storico del Burkina Faso, uno dei più grandi storici africani, chiama inclusione-esclusione, nel senso che sei incluso all'interno delle dinamiche della storia non come strategia propria, ma come oggetto che deve navigare sul fiume degli altri. E così avviene anche nella rivoluzione industriale, quando l'Africa, pur avendo foraggiato l'espansione economica dell'Europa da Portogallo, Spagna fino alle grandi nazioni della rivoluzione industriale, ancora una volta nella divisione internazionale del lavoro che scaturisce dalla rivoluzione industriale viene assegnato un ruolo passivo di grande serbatoio di materie prime. E lo stesso avviene nel momento dell'indipendenza, dove nonostante la grande spinta ideale, la grande spinta alla libertà, il grande anelito alla libertà e all'autonomia, il nostro desiderio di libertà viene soffocato dalle logiche della guerra fredda, simboleggiato per quanto mi riguarda dalla morte di Lumumba nel 1961. Ed è importante capire che il corpo di Lumumba è stato sciolto nell'acido. È come se quel sciogliere un corpo, che poi rappresenta il corpo di tutta l'Africa, di Lumumba, facesse svanire totalmente e in maniera definitiva il sogno di indipendenza del continente. Invece il paradigma, per tornare a un paradigma più dinamico, più veritiero, più autentico, sarebbe quello di girare lo sguardo della storia e di cambiare prospettiva, di adottare la prospettiva africana, mai presa in considerazione, sempre calpestata, sempre denigrata come un paradigma, appunto, dicevamo, statico, senza movimento. E adottando questa prospettiva africana ci si rende conto che in realtà c'è un grande movimento interno, c'è un grande fermento. A me piace tanto quell'immagine del teologo, sociologo, intellettuale Jean Marquela, che parla del continente africano come di una pentola che bolle. E questa immagine che chiunque ha viaggiato in Africa vede ovunque, le mamme davanti alla loro pentola con i bambini intorno, e non si sa mai quali sono gli ingredienti e soprattutto quale pietanza uscirà da quella pentola. E quindi l'attenzione a questa pentola africana, decolonizzando lo sguardo, rendendolo meno eurocentrico e più afrocentrico, parlando appunto di afrofonia, noi possiamo allora riscoprire cose che magari il paradigma della staticità non ci ha permesso di capire.
Quali sono oggi, secondo te, i temi maggiori dell'universo del paradigma geopolitico, le sfide soprattutto per gli africani?
Ma secondo me, di nuovo, 60 anni dopo, 70 anni dopo, sì, di nuovo, secondo me, il paradigma, possiamo parlare di neopanafricanesimo. Sì. È come se ci fosse una nuova indipendenza del continente, una nuova alba che comincia più o meno con la caduta del muro di Berlino, quando l'Europa, gli Stati Uniti abbandonano il continente, avendo perso la rendita geopolitica di cui aveva goduto durante la guerra fredda, fredda in Europa ma molto calda da noi. Tutti i nostri conflitti di quell'epoca possono essere letti come episodi della guerra fredda che altri si stanno facendo però sulla pelle del nostro continente: la guerra dell'Ogaden nel Corno d'Africa, tutte le guerre di liberazione, l'appoggio occidentale al regime dell'apartheid fino agli anni 90,
al regime di Salazar, anche
il regime di Salazar nei paesi di lingua portoghese, il Portogallo facendo parte della NATO, per cui i movimenti di liberazione non sono stati sostenuti, anzi erano guardati con sospetto come una specie di cavalle di Troia del marxismo e della guerra fredda nel continente, mentre quei paesi, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico, Angola, non cercavano altro che ciò che altri nazioni africani avevano ottenuto tanti anni prima. Quindi veniamo lasciati da soli alla caduta del muro di Berlino. Molti esperti parlano di solitudine geopolitica dell'Africa. In geopolitica, come in natura, la natura ha orrore del vuoto e anche la geopolitica ha orrore del vuoto. Questo vuoto è stato un momento che ci ha fatto capire che era il momento di riprendere in mano il proprio destino. E da lì parte, secondo me, uno slancio interno, cercando di trovare un assetto istituzionale politico diverso con i processi di democratizzazione e sui quali dobbiamo ancora fare i conti, però è come se ci fosse una rinascita. E penso che anche gli episodi che stiamo vivendo adesso nel Sahel e in altre parti possono essere considerati come dei momenti di questo processo di ripresa in mano. E qui in Europa non viene abbastanza sottolineato quando parlavo di panafricanesimo, ma la nascita dell'Unione Africana è un momento molto importante, perché finita la guerra fredda, finita l'organizzazione dell'unità africana, è come se l'Unione Africana volesse diventare davvero un momento di rifondazione. E quindi tutto quello che ne è seguito in termini di infrastrutture intraafricane, l'agenda 2063, The Africa We Want, l'Africa che vogliamo, finalmente dopo vari tentativi, NEPAD e tanti altri, abbiamo un progetto organico di tutto il continente che i nostri interlocutori farebbero bene a conoscere, perché lì c'è il sogno di un'Africa che si guarda allo specchio e sogna di se stesso. E quindi il paradigma oggi è seppellire, bruciare, incendiare la biblioteca coloniale di cui parla Mudimbe, cioè la rappresentazione unilaterale fatta dagli europei di noi, per imparare invece a essere in ascolto, ab audience, essere in ascolto delle rerum novarum, e che sono molto, molte, tante, che stanno avvenendo nel continente africano. Dobbiamo, come diceva il Concilio, essere in grado di leggere i segni dei tempi per, mi piace molto il proemio di Gaudium et Spes che dice conoscere e comprendere, che non sono sinonimi, sono due cose diverse. Conoscere, cioè esercitare finalmente sulle cose africane anche la ragione, la concatenazione delle cause e degli effetti, ma comprendere, cum prendere, cioè capire la complessità e le varie sfaccettature della vicenda africana.
C'è Cantadiopi, in effetti, diceva che, parlando dei paradigmi, che finché noi in Africa continueremo a guardare i nostri problemi, passato, presente e futuro, guardando dalla prospettiva del paradigma occidentale, noi non conosceremo mai, non dice la libertà, ma l'esaltazione della libertà che dal periodo dell'indipendenza a questa parte stiamo cercando. E siamo nel secolo XXI, ancora il mondo, quando si raduna, paradigmaticamente è ancora fermo sull'orizzonte occidenti, orienti. L'Africa continuiamo fuori. Jean Marquelat, nello che citavi, dice che bisogna pensare una nuova narrativa che tenga a la restituire storia e storicità agli africani. Ecco, come vedi, interpreta questa sfida, ovviamente parlando dell'Unione Africana in questo caso?
È molto affascinante, secondo me, questo filone, cioè i Cantadiop. E noi però, mi colpisce nella introduzione che fa alla storia dell'Africa, Joseph Kiserbo, dice noi costruiamo, scriviamo la storia africana non per gli altri, non per chiedere agli altri di riconoscerci, ma per mettere insieme i frammenti sparsi della nostra identità collettiva. Cioè lo facciamo per noi. Ricostruiamo questa storia non perché qualcun altro da fuori ci venga a riconoscere, perché saremo ancora un po' nella logica
dell'altro,
del maestro e dello schiavo, ma lui dice per ritrovare i frammenti sparsi della nostra memoria collettiva. Ma per fare questo lavoro come si deve, bisogna superare quello che Frantz Fanon chiama la interiorizzazione dell'inferiorità. Questa è una cosa per un occidentale difficile da capire, ma per noi è molto chiaro. Noi abbiamo interiorizzato in vari momenti della nostra storia, ahimè, la presunta inferiorità o la inferiorità che ci veniva attribuita da altri, per cui abbiamo cominciato a vedere noi stessi come gli altri ci vedevano. Questo è un lavoro straordinario, un lavoro culturale, un lavoro psicologico, un lavoro sociale, per cominciare a avere uno sguardo di noi stessi per come sono intraprendere una storia da sé e per sé. Questa è la precondizione, e per questo ci vuole, per noi anche, guardare la nostra storia, la nostra memoria, le nostre sofferenze, la schiavitù e la colonizzazione, in maniera lucida, e da questo capire che il nostro punto di partenza può essere solo una rinascita, un risalire la china, un ricostruire noi stessi. E allora, se questo è vero, noi dobbiamo pensare che la storia, così come gli altri l'hanno visto, lo schema che vede Occidente-Oriente, dimenticando l'Africa, l'Africa questo conto della sua dimenticanza lo farà pagare, e lo sta già facendo pagare.
Sì.
Nel senso che è entrato in un'era di libertà, dove non aspetta più di essere scelta l'Africa, le Afriche, ma è lei che sceglie. In geopolitica si dice multiallineamento funzionale, e questo è molto interessante. L'Africa non ha più solo un partner o due partner, ha la libertà di poter scegliere più partner, sia la Cina, la Russia, eccetera, eccetera, a secondo di quelli che sono le sue priorità, le sue esigenze, e anche a secondo di quelli che sono i suoi umori, perché umori, no, anche gli africani devono avere i loro umori. Questo multiallineamento funzionale, che non è compresa in Occidente, perché ogni volta che l'Africa sceglie un alleato dice ma questo è neocolonialismo, e gli africani dicono senti chi parla, l'hai fatto per secoli. E quindi no, il multiallineamento funzionale io lo vedo come una espressione di estrema libertà ritrovata degli africani, di una piena coscienza di sé. E il fatto che il Sudafrica ha organizzato per la prima volta il G20, ponendo sul tavolo dei cosiddetti grandi della terra i problemi africani, la prospettiva africana, c'è una commissione che lavorerà sui problemi dello sviluppo del continente per arrivare a una economia afrocentrica che superi un po' il modello predatorio del XVI secolo e della rivoluzione industriale. È affascinante, molto,
molto budgetivoide, come direbbe Aminata Traore.
Esattamente. Noi dobbiamo sottrarci dal fatto che dobbiamo solo esportare le nostre materie prime. L'era dell'economia predatoria deve finire. Per questo mi dispiace che il presidente Tshisekedi sia caduto di nuovo nella trappola di dire ecco le nostre materie prime prendeli,
quando gli altri fanno
quelle materie prime sono per i congolesi.
E l'ultima questione che da questo punto di vista volevo chiederti, ma allora come la mettiamo il fatto che soprattutto in Italia si fa fatica a capire che anche dal punto di vista giornalistico gli africani chiedono un altro modo di narrare e di incontrare l'Africa. Cioè quel paradigma ridotto alla mancanza. Ora c'è un proverbio che dice se guardi l'altro solo dalla prospettiva di ciò che non ha, allora non sei lontano di portargli disprezzo. Ma è difficile di capire che è di fatto anche questo universo. Per più di 500 anni la cultura occidentale è stata permeata da questo orizzonte paradigmatico coloniale, in cui, come diceva Jean-Marc Ayrault, dalla conquista a questa parte, il mondo non è l'Occidente, ma l'Occidente è diventato il mondo entro il quale tutti noi siamo nati e cresciuti. Ecco, come far e vincere questo? Perché ogni volta siamo da punto a capo, sempre una prospettiva di ciò che manca a loro, che noi dobbiamo dare. E da qui poi vieni molte volte di dirti, io ti do questo però a condizione che tu cacci via quello perché è mio nemico. Dimenticando che se non ci fossero cinesi, russi, cubani, eccetera, io stesso qua non sarei qua oggi come soggetto libero e anche come essere umano. No? Perché tutta la NATO, l'Occidente, aveva deciso di appoggiare Salazar, il regime fascista che lottava contro di noi per non concedere l'indipendenza, come dicevi.
Sì, è una questione molto lunga anche nella storia. Stando qui a Roma, sono sempre stato colpito da un'espressione latina, romana, che aveva conquistato il mondo conosciuto allora, l'impero romano, e per quanto riguarda l'Africa diceva la terra incognita.
Incognita, sì.
È come se questa terra incognita
o
Ix sunt leones fosse nel corso dei secoli o dei millenni diventata una specie di barriera epistemologica, una vera e propria barriera epistemologica. Non solo non la conosco oggi l'Africa, ma è inconoscibile, no? Tutto questo è stato rafforzato da quello che Mudimbe chiama la biblioteca coloniale. Tutti noi pensavamo che dopo Edward Said e tutti gli studi postcoloniali, la prospettiva si sarebbe via via spostando, dove il particolare occidentale non si costituiva più come universale valida per tutti, ma che saremmo andati verso un universale vero, dove tutti i particolari, come gli affluenti di un fiume, costituiscono l'identità del fiume e tutti insieme vanno verso il mare dell'universalità, un'universalità vera, ricca, plurale. E questo però dipende da noi africani. Per tornare all'Italia, penso che una delle dimensioni importanti è la diaspora, l'ascolto della diaspora. Perché la diaspora, soprattutto i cittadini italiani provenienti dall'Africa, afro-italiani, afropolitan, come qualcuno li chiama, i Jabacego e altri ancora, possono essere davvero un ponte tra le Afriche e l'Italia, a condizione che l'Italia li consideri davvero come degli attori smistatori di criticità e catalizzatori di opportunità. Di criticità e catalizzatori di opportunità. E allora la diaspora può davvero sviluppare tutto il suo potenziale e costituire il punto a partire dal quale l'Italia comincia a guardare al continente, mediata da questa doppia personalità degli italiani di origine africana che apportano dentro la lingua di Dante e di Petrarca un orizzonte culturale, letterario, espressivo, estetico completamente diverso e che arricchisce l'Italia, ma che arricchisce anche, come dice Cheikh Anta Diop, nessuno vive della propria preservazione di sé, si va insieme verso la stessa direzione pur non avendo avuto lo stesso passato. Ripeto qui una frase molto amata dal nostro conduttore Filomeno Lopez.
Allora, alcune sfide, no? Dal punto di vista di conflitti, queste parole, penso al Congo, Ruanda, Sudan, Sud Sudan anche che sta tornando, la Palestina che noi dimentichiamo, era membro fondatore dell'UA, Arafat,
Yasser,
no?
Arafat.
E Yasser Arafat, quindi il problema della Palestina è un problema africano. Poi, a parte il fatto che i continenti continuano ad essere cinque, non sono sei, e il canale di Suez è di cosa di ieri, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il problema della sicurezza, Sahel, Nigeria, Ghana, Benin, Chad, Mozambico, Somalia, oppure quello che chiamano la questione ASDAO, Unione Africana, con Angola adesso, eccetera. Tutte queste cose cosa significano per te oggi?
Ma io penso che oggi le sfide, le grandi sfide che ha il continente africano, molto velocemente, sono, li possiamo citare, prima di tutto nutrire il proprio popolo. Quando si parla di democrazia, io dico democrazia vuol dire assicurare alla maggioranza della popolazione africana i beni essenziali, basic needs are basic rights.
Sì.
Questo secondo me è una priorità. Anche paesi ricchissimi in Africa non riescono a dare i beni essenziali alla popolazione. La seconda, noi dobbiamo abolire l'economia estrattivista, così come l'è stata fatta, i minerali e così via dicendo, per tornare queste materie prime a beneficio dei popoli africani. E poi la bomba demografica dei giovani, che noi dobbiamo rendere capaci di guardare la propria terra da trasformare anziché guardare il cielo degli aiuti o peggio ancora il cielo del sogno dell'immigrazione.
E con questo è tutto. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Allé!
I will feel all right, saying, let's get together and feel all right. Whoa, 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 whoa. Let them help past all their dirty remarks.
One love.
There is one question I'd really love to ask. Hopeless sinners who has hurt all mankind, just a safe and home believer.
One love.